Parte terza. La fialetta. 1. Tutti udirono distintamente il rumore della chiave che girava nella serratura. Il conte Merani ebbe un gesto di furore. Donna Maria sospirò. Ah, presi come topi! E Viola Manning rise istericamente. Anthony Blitz si diresse alla porta del bar. Di fianco ad essa, appoggiata alla parete, con la testa che toccava quasi la cornice dorata del grande orologio antico, stava immobile Luciano. La sua giacca bianca spiccava stranamente contro il damasco verde scuro della parete. Il magro e nero americano si fermò. Il barman lo guardava e Blitz ebbe l'impressione che avesse sorpreso il suo proposito di fuggire per la porta del corridoio. Affettando indifferenza, nascondendo lo sguardo sotto il corrugare delle folte sopracciglia di carbone, girò su se stesso e tornò indietro. Gli altri si erano disseminati per la sala, il più possibile lontani dal cadavere. Rimanevano in piedi, perplessi, attendendo che il destino si compisse. A ognuno di essi il destino appariva in quel momento sotto la specie di un cadavere e di un omino con una cravatta cremisina. L'incubo per quelle 15 persone cominciava. Tale era il silenzio che si udiva distintamente a ogni secondo lo scatto metallico dell'orologio. La prima a reagire fu Pearl Selsirka. Ebbene, davvero si direbbe che siamo le statue di cera di un museo di orrori? Tra noi c'è un assassino. Tacete, Selsirka, gridò Donna Maria. Nello stesso tempo si udì un singhiozzo. Era stata Antonietta e adesso piangeva. Donna Maria le corse accanto, l'afferrò per le braccia, la scosse. Sciocca, sciocca! E l'obbligò a sedere in una poltrona, presso alla grande tavola di quercia in mezzo alla stanza. Che cosa c'entri tu che piangi? Antonietta cercò di soffocare i singhiozzi e si asciugò le lacrime. Il fazzoletto le tolse anche il rossetto dalle guance, ma non fece scomparire le righe nere e sottili del rimmel che le lacrime avevano disciolto. Oh, come siete sensibili! Pearl rideva. Era un riso isterico anche il suo, per quanto avesse un fresco suono squillante. Dal fondo della sala, presso alla porta di dove egli non si era mosso dall'uscita di Courtibault, Ottaviano Merani la fissava con uno strano sguardo penetrante. Poi lo sguardo del conte si distolse dalla donna e si fermò su Enrico Acrisles, che stava sempre seduto, con gli occhi fissi sul cadavere. «Credete davvero che Acrisles sia morto?» proruppe ancora Pearl. «Ah, è uno dei suoi scherzi questo. Vedrete che tra poco si alzerà e ci coprirà di insulti.» «Oh!» fece Fabius Pigeon, col viso convulsamente contratto e quasi cercasse uno scampo. Corse nell'angolo opposto a quello della porta dell'atrio e cadde in una poltrona appoggiata contro il muro. Chi si trovava accanto a Selsirka se ne allontanò. Fanny Grolli aveva afferrato per un braccio Viola Manning e le si stringeva addosso. Lei, nera e grossa e più che mai sciamanata, formava uno strano contrasto con la tedesca, bionda d'oro, così rosea e bianca, col corpo dalle curve solide e voluttuose, modellato in un abito di gros nero a fiorami che era tutto uno scintillio di gioielli, alle orecchie, al petto, alle dita. Sempre allacciate, le due donne finirono anch'esse nell'angolo estremo e sedettero in un divano accanto alla poltrona di Pigeon. Dietro la poltrona, in cui si teneva in uno stato di inerzia quasi sonnambolica Enrico Acrisles, in piedi contro uno dei grandi caminetti spenti che si facevano fronte, uno per ognuno delle due lunghe pareti parallele, appoggiato col gomito al marmo, il baronetto Handel, ricaduto oramai nel suo languore, guardava attorno a sé con indifferenza. Marga ebbe un gesto di decisione. Non si può far altro che aspettare. E andò a sedere sul divano presso alla porta dell'atrio. Romilde Veronelli, come un'occhetta impaurita e starnazzante, le corse accanto. Ottaviano diede un'occhiata alla moglie, poi si diresse risolutamente verso Enrico Acrisles. Acrisles, vostro padre è morto, e quel ridicolo gnomo, che deve essere davvero un detective per aver fatto quello che ha fatto, è andato a telefonare alla questura. Occorre agire. Che cosa intendete fare?» Il giovane sollevò lentamente lo sguardo su colui che lo interpellava. Sembrò dapprima che non lo riconoscesse, ma a un tratto gli occhi gli lampeggiarono ed egli balzò in piedi. «Perché lo chiedete a me?» disse con violenza. «Non sono io che l'ho ucciso!» I due uomini si facevano fronte e si fissavano. Tutti, improvvisamente distolti dal proprio intimo terrore, si erano volti verso di loro e tacevano. Gli scatti dell'orologio tornarono a farsi udire. Dopo qualche secondo che sembrò interminabile, il conte alzò le spalle. «Io non credo neppure che lo abbiano ucciso. Chi volete che lo abbia fatto?» E ritornò sui suoi passi, andando a mettersi accanto al divano dove stava seduta sua moglie. Enrico Acrisles lo seguì con lo sguardo. Respirava precipitosamente ed era scosso da un tremito. «Nessuno lo ha ucciso e lui non è morto», ripeté la voce acuta e lacerante di Pearl Selsirka. «Sarà lui che ci ucciderà quando gli piacerà di alzarsi». Enrico si volse verso la donna ed ebbe un gesto d'ira, ma subito si dominò e lentamente si diresse verso di lei. Quando le fu vicino, le mise una mano sul braccio e le parlò con voce ferma ma dolce. «Pearl, calmatevi. Sono io che vi chiedo di calmarvi. Mio padre è morto e tutto è finito». Gli occhi neri di Pearl ebbero un lampo. «Fosse vero», mormorò. Poi si liberò dalla mano del giovane e andò a sedere in fondo presso la porta dei salottini, in un seggiolone antico, sola e separata dagli altri. 2. Si udì il rumore di alcuni passi brevi e saltellanti venire dal bar e sulla porta apparve Courtibeau. Egli era sempre senza cappello e senza pastrano, ma brandiva il suo bastone di canna, col manico d'osso ricurvo. Si fermò sulla soglia e guardò in giro i presenti, come se li contasse. E dovette contarli, infatti, perché, a rassegna terminata, sembrò soddisfatto. «Tra poco sarà qui il commissario De Vincenzi, è un gentiluomo». Avanzò di qualche passo e poi si fermò. Si era messo in modo da poter guardare tutti in volto. Soltanto Luciano gli era dietro le spalle. «È necessario, signori, che io vi parli. Credo di far l'interesse vostro esponendovi la situazione con brutale chiarezza. Molti di voi, soprattutto le signore, possono non averla compresa». Fece una pausa e guardò l'orologio che segnava adesso 1:10. «Calcolo che per arrivar qui da San Fedele al mio amico De Vincenzi occorrerà almeno un quarto d'ora, dato che gli ho detto di non affrettarsi e di venire con un medico. Abbiamo il tempo di dirci le cose essenziali». Guardò coloro che erano tuttora in piedi e suggerì con suavità: «Perché non sedete? Ho bisogno, per farmi comprendere, che ognuno di voi abbia i nervi distesi e la mente calma. Sedete, vi prego». Enrico Acrisles fu il primo a tornare alla sua poltrona di fronte al cadavere e a sedere. Gli altri quasi incoscientemente lo imitarono, raggiungendo le poltrone più vicine. Soltanto il conte Merani rimase in piedi e l'unico movimento che fece fu quello di appoggiarsi alla parete tra il divano dove erano sedute sua moglie e la Veronelli e la poltrona dove si era lasciato cadere il commendatore Cohen. Aveva incrociato le braccia al petto, assumendo un atteggiamento di sarcastica rassegnazione. «Bene, meglio seduti che in piedi», dice un proverbio arabo. È vero che quel proverbio aggiunge «meglio morti che seduti», ma la filosofia orientale non è la nostra, e certo il marchese Acrisles sarebbe stato assai più soddisfatto se lo avessero lasciato soltanto seduto. «Non mi permetto di scherzare, signori. Dico le cose puramente essenziali. Ho voluto ripetere e ribadire che il cadavere che tutti noi purtroppo vediamo non è il cadavere di un suicida o di un infortunato, è il cadavere di un assassinato». Col gesto di un direttore d'orchestra alzò il bastone per prevenire ogni protesta e per imporre il silenzio. Ascoltatemi. Desidero dimostrarvi la verità della mia affermazione. Basta guardare il corpo di quel disgraziato per convincersi che egli è morto per aver ingerito un veleno. Nessuna morte naturale, tranne forse quella per tetano, dà convulsioni così violente e tali da contorcere le membra a quel modo. E la punta del bastone fu diretta verso la poltrona contro cui giaceva il corpo del vecchio Acrisles. Nessuno seguì l'indicazione del gesto e qualcuno anzi si volse dalla parte opposta del cadavere. Antonietta piangeva sempre e la Grolli aveva gli occhi fuori dall'orbita. «Quale veleno? Io non sono medico, ma ho avuto più volte occasione di occuparmi di veleni. Basta avvicinarsi al cadavere del marchese per sentire odor di mandorle amare. Era per questo che io fiutavo. Orbene, c'è un solo veleno che tramandi quell'odore. L'acido cianidrico, volgarmente chiamato acido prussico. Sono pronto a scommettere la testa. Oh, sicuro, essa mi è carissima e mi serve molto». Contro un pacchetto di tabacco dolce che il medico tra poco confermerà le mie parole. Dunque, acido cianidrico. Andiamo avanti. L'azione di tale veleno è fulminante. Dopo un massimo di 80 o 90 secondi, chi ha ingerito l'acido cianidrico cade senza conoscenza e dopo un minuto o due le convulsioni cessano e sopravviene la morte. È quindi materialmente impossibile all'individuo avvelenato compiere un qualsiasi gesto ragionevole dopo aver ingerito il veleno. Che cosa se ne deduce, signori miei? Che il marchese Acrisles, se si fosse avvelenato volontariamente o per errore, avrebbe dovuto di necessità essere stato lui a vuotare l'acido nel bicchiere per poi sorbirlo. Ma l'acido prussico intendo, dove si può tenere? Ve lo ripeterà il medico e intanto ve lo dico io, soltanto in una fialetta di vetro giallo o nero, che è il liquido incolore del nitrite formico, parlo ancora dell'acido prussico, è sensibilissimo alla luce, così come è solubilissimo nell'acqua o nell'alcol. Dunque? L'omino guardava in volto i presenti a uno e non tentava neppure di nascondere l'aria di trionfo che gli illuminava il visuccio aguzzo e lo faceva sollevare sui tacchi. Dunque è evidente che se il marchese si fosse avvelenato da solo, noi avremmo dovuto trovare accanto al suo cadavere o poco distante la fialetta che aveva contenuto il veleno. Ma la fialetta non c'è, guardate, la fialetta non c'è. Questa volta l'interesse e la curiosità vinsero l'orrore e tutti si volsero verso l'angolo del morto. Enrico Acrisles si gettò a terra e cercò ansiosamente sul tappeto, quindi passò le mani sul corpo del padre. L'omino lo guardava fare e sorrideva scuotendo il capo. «Ho già cercato io!» E gli occhi di Vladimiro Curtibò non fallano. «La fialetta non c'è!» Senza togliersi dalla sua posizione e ostentando di non guardare Vladimiro, il conte Merani disse con calcolata lentezza: «Può essere caduta sotto il corpo? Quando rimuoveranno il cadavere, la troveranno?» «No, signor conte, è impossibile!» «Ma come lo sapete voi, per Dio?» gridò Ottaviano con uno scatto furibondo. «C'è da pensare che siate stato voi!» «No, signor conte!» ripeté l'omino con suavità, senza cessare dal sorridere. «Io ne sono sicuro, soltanto perché ho già trovato la fialetta che conteneva il veleno, e l'ho trovata in un luogo dove sarebbe stato assolutamente impossibile al suicida di andarla a mettere, anche se avesse voluto compiere il gesto inconcepibile di versare il veleno, alzarsi dalla poltrona, nascondere la fialetta, per poi tornare a sedere e bere la miscela». «Dove l'avete trovata, dunque? Mostratecela!» E Ottaviano fece un passo minaccioso verso Curtibò. L'omino scosse il capo, tendendo il bastone innanzi a sé per difesa. «Non ancora. Non l'ho tolta da dove si trova. Sarebbe stato troppo pericoloso e avrebbe complicato la situazione. Tra poco la indicherò al commissario De Vincenzi e sarà lui che ve la mostrerà. Se riterrà necessario, farlo subito». 3. «Chiacchiere!» esclamò il conte Merani, ma evidentemente la sua baldanza aggressiva era caduta, perché tornò ad accasciarsi fra la poltrona e il divano, di fianco alla moglie. Courtibeau abbassò il bastone e si girò di tre quarti, riprendendo a guardare gli altri. «Quanto vi ho detto dimostra che ci troviamo in presenza di un assassinio. È doloroso, ma è così». E dimostra anche che la prima supposizione da farsi è che ad assassinare il marchese Acrisles sia stato uno di noi. Un mormorio sordo si sollevò, ma fu breve. Tutti fissarono Vladimiro attendendo. «Quale veste ho io per accusare? Nessuna. Non accuso, prevengo. Uomo o donna, prevenuto, con quel che segue». Abbassò il capo e prese a fissarsi la punta delle scarpe. «È vero che questa volta prevenire non vuol dire salvare. Ma insomma io penso che, se tra noi c'è il colpevole, costui toglierebbe tutti gli altri da una grossa sequela di guai, se volesse parlar subito». Fece una pausa, poi diede una sbirciatina attorno a sé e chiese con innocenza: «Che ne dite?» Nessuno gli rispose e lui sospirò. «Bene, lasciamo andare. Dopotutto può darsi che il colpevole non sia qui». E sorrise. «Attendiamo dunque che l'inchiesta cominci». Gli occhietti irrequieti e penetranti di Courtibeau osservavano la scena. Non uno dei movimenti delle donne e degli uomini seduti gli sfuggiva, e tutta la sua attenzione era tesa a sorprendere i sentimenti e i pensieri dietro il giuoco delle fisionomie. Si trovava nel suo elemento. Quando quella sera umida e nebbiosa, dopo aver mangiato alla solita trattoria di via Pattari, aveva improvvisamente deciso di andare a giocare al ponte, non avrebbe davvero immaginato che il destino gli serbasse un delitto belle pronto. E che delitto! E che assortimento di personaggi! Doveva confessare a se stesso, e certo lo avrebbe detto fra poco anche al suo amico De Vincenzi, che lui si era deciso di fare il suo ingresso a Londra perché della direttrice del giuoco e delle persone che lo frequentavano aveva sentito parlare. Di Donna Maria Viscardi Negroni assai bene, dell'ambiente in modo da destare la sua curiosità. Una accolta di donne che erano o che erano state assai belle e che avevano avuto una vita avventurosa. In quanto agli uomini, provenivano da ogni parte del mondo. Avventurieri? Qualcuno gli aveva detto di peggio. Ad ogni modo, egli, appena veduto il cadavere, aveva pensato a un delitto, appunto perché la sua diffidenza era già desta e il suo spirito di osservazione durante quelle tre ore di gioco aveva lavorato. Oramai le sue cellule grigie erano in pieno fermento. Sentiva che quella sarebbe stata la più interessante. La sua vanità e il suo cinismo, frutto del mestiere, gli facevano pensare la più bella di tutte le avventure criminali da lui vissute. L'uccisione del vecchio gentiluomo straniero si presentava con tutti i caratteri di un delitto minutamente studiato e perfettamente eseguito. La scelta del luogo e del momento indicavano nel criminale un sangue freddo e un'intelligenza superiori. Courtibeau non dubitava. E non avrebbe dubitato neppure se il caso non gli avesse fatto trovare la fialetta dell'acido cianidrico là dove l'aveva trovata. Che l'autore dell'avvelenamento fosse una di quelle 15 persone. Quale? Troppo presto per avventurarsi in supposizioni, ma chiunque fosse di quegli uomini o di quelle donne, lui avrebbe avuto un avversario degno di sé e che gli avrebbe dato filo da torcere. Ebbe un sorriso di sfida. Ah, che disgrazia per quell'individuo che proprio quella sera Vladimiro Courtibeau si fosse recato a Londra. Il suo sguardo si fermò su Pearl Saint-Cyr Cadair. Donna Maria gli aveva detto che era stata una vedetta di Hollywood. Magnifica donna, un temperamento e un cervello. Adesso si teneva tranquilla sul seggiolone di legno in fondo al salone, un poco appartata dagli altri, ma il suo volto era contratto. A ben osservarla si sarebbe potuto cogliere il sussulto dei muscoli sotto la pelle. Non vi è donna criminale che non sia nello stesso tempo una perfetta commediante, e forse non v'è donna che non lo sia almeno un poco. Certo, quegli enormi occhi neri potevano essere quelli di un'avvelenatrice. Ridicolo. Niente come l'apparenza inganna. quasi tutte le avvelenatrici della storia avevano un volto angelico e un'aria da monachella. E poi, quale motivo avrebbe avuto Pearl Selsirka per uccidere il vecchio marchese? Oh, il motivo. No, Vladimir non doveva ancora neppure avvicinarsi a un'ipotesi. Che cosa sapeva lui di quella gente? I nomi appena, e neppure di tutti. Come parlare del movente? Neanche del marchese Arturo Chrysler sapeva nulla, ed era lì, morto, malamente morto. Il figlio guardava sempre il cadavere del padre. Che strana forma di fissità nel dolore. Si sarebbe detto che il giovanotto stesse imponendo a se stesso il martirio di quella contemplazione. Era una punizione che aveva scelta, una forma morbosa o forse ascetica per placare i rimorsi? Ma perché pensare subito a un parricidio? Tic-tac, tic-tac, le sfere dorate giravano a scatti. L'incubo continuava. Eppure, le cellule grigie dell'omino lavoravano. Il centro focale di quanto era avvenuto e stava per avvenire doveva essere Pearl. Perla. Selsirka Adair, un nome da cinema. O forse, almeno uno di quei due cognomi era legittimo? La guardò di nuovo. Sì, una donna interessante. Turbevole persino, ma troppo amazzone da tiro alla freccia. Courtibeau pensò alla regina Cristina di Svezia, come l'aveva veduta sullo schermo, impersonata da Greta. Qualcosa di perverso era in Pearl, di perverso e di evanescente, di impreciso. Anche le occhiaie le invadevano mezzo volto, come un'ombra. E tutto il suo contegno adesso era ambiguo. La donna aveva ricevuto un colpo. O lo aveva dato? Ma perché un colpevole si sforzerebbe di apparire colpevole? Senza dubbio, soltanto un'assassina poteva avere quegli occhi allucinati, quel volto contratto. Un sorriso apparve sulle labbra di Courtibeau. Sapeva benissimo lui di farneticare. Ma sarebbe venuto De Vincenzi a rimetterlo in carreggiata. De Vincenzi era un sensitivo, ma si faceva sempre guidare dalla logica e dalla ragione. Lui, Courtibeau, era un emotivo soltanto e lasciava che la fantasia corresse. Molte volte la fantasia gli aveva permesso di arrivare dove la logica non lo avrebbe condotto mai. Questo non voleva dire però che Pearl fosse un'assassina, soltanto perché lui aveva trovato la fialetta là dove l'aveva trovata. Anzi, semmai... E lo sguardo dell'omino si distaccò da Pearl per correre rapido sugli altri. E tutti lo sapevano, adesso, che ognuno poteva essere sospettato d'esserlo, perché altrimenti l'incubo e il silenzio non avrebbero pesato su di essi così come pesavano. Il silenzio. Nessuno più osava parlare. Aspettavano. E il tic-tac dell'orologio continuava. C'era di che far diventare pazzo l'uomo dei nervi più solidi. Perché tacevano tutti a quel modo? Perché? E Courtibeau si disse a un tratto che nessuno aveva pensato a coprire il morto. Lui ci aveva pensato e non lo aveva fatto di proposito, per lasciare che l'assassinato continuasse a vivere in mezzo a coloro tra i quali si trovava il suo assassino. Ma gli altri...